Bene, questa voleva essere semplicemente un modo per entrare in argomento. Piano piano, con passi felpati, in questo argomento piuttosto delicato. Lasciamo adesso la parola all'altro Marcello, la fantasia al potere in questi nomi, che ci guiderà in una riflessione il cui titolo richiama un altro elemento importante della relazione, che è la realtà corporea. Lasciamo a lui la parola e così.
Mi è venuto un pochino più lungo di quello che pensavo, ma
Siamo regalati in tempo.
siamo scambiati i tempi. E mi è venuto un pochino più lungo perché mi è sembrato opportuno premettere come un cappello, inquadrare anche queste riflessioni sul tema del corpo. Parto da molto lontano e rimarrò molto lontano dalle questioni pratiche o anche dai vissuti così espliciti a cui siamo già stati introdotti. E però questa lontananza probabilmente ci può anche essere utile o quantomeno ci serve. Allora, se ascoltando Sandra quando introduceva un po' le cose, eccetera, il mio intervento vorrebbe essere un po' questo: se possiamo trovare proprio una grammatica minimale, no? In questa Babele delle lingue, in questa Babele delle relazioni, in questa Babele delle forme di vita. E a cosa possiamo ri ricondurla? È proprio una grammatica minima. All'interno della grande incomprensione anche, o della semplice giustapposizione di tante forme, modelli e figure di essere uomini, donne, di essere coppia, di stare insieme, eccetera. Il cappello generale è un po' un'osservazione sul nostro tempo, causa anche poi del lavoro che faccio, che è appunto quello dell'insegnamento, quello della comunicazione pubblica. E diciamo, su questo nucleo di questioni che riguardano l'umano, che riguardano le relazioni interpersonali, che riguardano le forme di vita, il modo in cui ci si rapporta tra sessi. Mi sembra che sia oggi possibile registrare una sorta di quasi impossibile discussione pubblica. È difficile che ci sia oggi lo spazio per un'effettiva discussione pubblica di questi temi. Appena la si abbozza, appena la si tenta, immediatamente sembra di entrare all'interno di un campo minato. Per cui qualsiasi possibilità di confronto viene immediatamente fagocitato un po' dalle posizioni di parte o dalle reciproche convinzioni. Oggi su questi grandi temi generalmente ci si limita a registrare, qualcuno la pensa in una maniera diversa, e ad accettare le cose così come stanno senza scendere in un ulteriore confronto. Senza indagine, senza analizzare anche la portata futura dei fenomeni che oggi stiamo vivendo, senza chiedersi da dove arrivano, sembra che nascano così all'improvviso, e senza considerare le ricadute esistenziali che questa complessità o questo magma attuale ha. Ricadute esistenziali che abbiamo ritrovato proprio nella pagina narrativa con cui Marcello ci ha introdotti a questo momento di riflessione condivisa, no? Rimane qualcosa, ognuno di noi si porta dentro delle storie, ci si porta dentro dei vissuti. Ecco, tutto questo mondo sembra essere oggi escluso. Accanto a questo metterei anche una grande povertà del linguaggio pubblico odierno. Quando sui media, ma anche nelle discussioni, quando si parla di questi temi, mi sembra che il linguaggio sia estremamente sei estremamente povero. Le questioni ormai che appunto riguardano questi nuclei così importanti dell'esistenza umana sono ridotti a spettacolo, informazione, talk show, eccetera. Se ne fa un'esposizione mediatica e questo impoverisce ulteriormente il linguaggio, perché i codici che vengono viati anche alle generazioni più giovani sono esattamente quelli della comunicazione mediatica, che dai talk show televisivi al mi piace, non mi piace, tutta una, dove il linguaggio si impoverisce, si sterilisce. Inoltre ci mancano oggi ancora di più appunto dei codici condivisi, una grammatica minima, no? Intorno alla quale possiamo articolare le ragioni delle differenti posizioni, delle differenti sensibilità, delle differenti prospettive. E ultimo punto, la nostra mi sembra essere anche una civiltà orfana del giudizio, che è immediatamente rubricato tra le categorie negative, per una sorta di laissez-faire, di lasciar vivere, che alla fine porta tutti quanti noi a un'omologazione di ciò che viene proposto e imposto da agenzie di potere o di interesse, che riducono sempre di più la nostra libertà. E quindi anche questo, il fatto di aver dismesso completamente la figura del giudizio nel nome appunto di rispettare la libertà di decisione dell'altro, sta invece producendo una riduzione sempre più grande delle nostre effettive possibilità di libertà e di scelta. Questo è un po', diciamo così, il panorama. Tre aspetti da considerare, poi passo al tema del corpo, che era quello che un po' mi era stato richiesto, anche quello in cui mi ritrovo. In un qualche modo tutte le grandi questioni, tra virgolette, etiche o che riguardano la configurazione delle forme interpersonali di vita o che riguardano i modi di vivere la socialità, hanno a che fare in un modo o nell'altro con il corpo umano. È oggi in atto una grandissima battaglia per la conquista del corpo. E in questa grande battaglia, che va dalle forme della vita sessuale, alle relazioni interpersonali, alla pluralità della società odierna, eccetera, appunto al centro c'è questa lotta per il corpo, a cui non sembra però essere concesso alcun diritto di parola. Si parla molto sul corpo, si lavora molto sul corpo, ma che si ascolta poco, o probabilmente non si ascolta affatto, ciò che il corpo in tutto questo ha da dire. Il secondo aspetto è che in questa battaglia sul campo del corpo entrano interessi economici, finanziari, di grossissima portata. Ed entra anche un grande gioco di potere, cioè della possibilità di poter determinare le nostre scelte, le nostre azioni, i nostri modi di vita, in modo tale da poterli rendere il più possibile consoni appunto a questi interessi, sostanzialmente votati alla riproduzione ormai continua dell'esigenza del consumo. Quindi ci troviamo in uno spazio che ci domina, pur essendo molto convinti di aver raggiunto forse una delle epoche più ampie della possibilità di esercizio della libertà e di autodeterminazione. Se guardo i miei ragazzi, e ho avuto anche la possibilità, nelle varie parti del mondo in cui ho insegnato, questa possibilità di autodeterminazione è molto desiderata, molto illusoriamente immaginata di essere messa in esercizio, ma poco esistente. L'omologazione di cui parlava prima Sandra è un'omologazione davvero su scala globale, per cui si producono forme, modelli stereotipi che vengono venduti e commercializzati ovunque, che i nostri giovani assumono credendo di essere al massimo del loro esercizio della libertà. Il terzo punto è che ci troviamo, credo questo, all'interno di una stagione in cui emergono dei mutamenti profondi e accelerati delle condizioni di vita. Emergono adesso, in tutta la loro evidenza e la loro anche forza, ma non è che improvvisamente sono nati adesso, hanno una lunghissima preparazione e una lunghissima storia. La ragione per cui si è arrivati a questi mutamenti radicali sono ambivalenti, positive e negative. Appunto, anche Sandra ci ricordava, è stato tutto un cammino di emancipazione dall'ancoramento a determinati ruoli per quanto riguarda la donna, ma anche per quanto riguarda l'uomo, che non si possono non riconoscere come positivi e come frutto anche di un progresso della civilizzazione, della civiltà umana. Ma appunto si tratta di fenomeni estremamente ambigui fin dal loro nascere. Allora, ecco, dobbiamo prendere consapevolezza che viviamo in una stagione in cui un cammino che dura da più di un secolo improvvisamente emerge e produce trasformazioni, produce cesure che rendono desuelli i modelli da cui noi stessi proveniamo. Tra me e i miei studenti iniziano ad esserci ormai alcune generazioni, non troppe, però ci sono, e mi accorgo che siamo davvero mondi e realtà diversi. Abbiamo approcci completamente diversi ai problemi della vita. E qui senti proprio il mancare di una grammatica minima per poter entrare l'uno nei vissuti dell'altro. L'ultimo punto è quello di uscire dal mito che le forme classiche o ricevute di coesistenza umana e di rapporto tra sessi e delle generazioni fossero comunque migliori di quelle di adesso e più vere. Avevano anche loro le loro ombre, le loro oscurità, producevano i loro malesseri e i loro danni. Van Gogh e Kierkegaard, tanto per fare un esempio concreto di due personaggi nati all'interno di un cristianesimo rigoroso, perfettamente funzionante, eccetera. Sappiamo benissimo anche a quale patologie hanno portato queste forme apparentemente riuscite di relazioni all'interno della famiglia. Quindi da questo mito è il caso di uscire, ma è anche il caso di uscire dal mito che ogni emancipazione rispetto a queste figure classiche produca necessariamente delle cose buone. Questo è un mito che continuamente ci viene svenduto e che non corrisponde al vero, anche nelle parole di John Lennon, se posso metterle anche nella mia esperienza personale, visto che per una serie di cose penso di essere un prodotto perfetto della postmodernità, sia rispetto alla mia storia di provenienza familiare, sia al mio non avere fissa dimora sostanziale a causa del lavoro. Questo mito, appunto, che ogni emancipazione, ogni cosa che abbandona i vecchi modelli sia comunque un bene, non è vero, lascia i suoi segni. E mentre magari nella mia generazione, almeno nella mia esperienza, i miei genitori si sono separati quando avevo più o meno 18 anni, mio padre si è rifatto una famiglia, e mia mamma ha scelto di vivere da sola, alla fine io sono un caso fortunato di queste cose, perché il tutto dopo ci ha comunque fatto bene, a me e a mia sorella. Eppure tutti e due ci portiamo dietro il segno di una cesura, di un qualcosa che non avremmo voluto che fosse in quel modo. Come non sarebbe stato però possibile immaginarsi che il rapporto tra i miei genitori andasse avanti nella condizione a cui era arrivata. Quindi Ecco, questi due miti, che un tempo andava tutto bene, o comunque c'era la famiglia funzionava, che l'altro mito corrispondente, che ogni emancipazione produce figure migliori di coesistenza umana, di rapporto tra i sessi, andrebbero un attimino ricondotti alle loro ragioni. Faccio dopo magari nel dibattito. Allora, di fronte appunto a questa impossibilità di un discorso pubblico su questi temi, mi sembrano importanti le occasioni come queste. E mi sembrano importanti pensarle pian piano nella forma che possa anche essere più allargata, cioè intercettare anche persone che immediatamente non conosciamo. Mi sembra che abbiamo bisogno sempre più di spazi pubblici discreti, intendo dire non perché siano un circolo di eletti o di persone che si ritrovano intorno a una comune religione, ma perché non sono immediatamente esposti alle logiche della comunicazione mediatica, alle logiche appunto della presa di parte, della difesa delle posizioni. E se solo penso attraverso la costruzione di queste cellule pubbliche, ma discrete, anche con un po' di resistenza rispetto alle dinamiche di oggi, che potremmo tentare di salvare quel che resta del dibattito pubblico sulle grandi questioni che riguardano l'essere uomo, l'essere donna, le relazioni, la costruzione della nostra società condivisa. E passo al corpo, che era un po' il tema di questo, appunto corpo che da questo dal dibattito pubblico complessivo è espulso perché è l'oggetto del contendere, e corpo che probabilmente potrebbe ritrovare i suoi spazi all'interno di questi luoghi pubblici discreti del quale noi siamo un piccolo tentativo. Il corpo è un fenomeno stranissimo. È un fenomeno stranissimo perché sta tra qualcosa che è mio, propriamente mio e solamente mio, e qualcosa che invece è di tutti quanti. È comune a tutti gli altri esseri umani. E quindi un luogo che nel mio essere davvero mio porta in sé anche una traccia di estraneità, di tangenza, di apertura. Oppure, detto in altro modo, il corpo è un'identificazione a cui non è possibile alcun regime di separatezza e di esclusione a sé, no? Si può costruirgliela intorno, ma quando siamo su una metropolitana di una grande città, quella mia identificazione, che è il corpo, va a sbattere contro tutti gli odori, tutti i colori, tutte le storie che si accalcano in un vagone. Il corpo ha patito anche, come dire, due previe stagioni di dominio sul corpo. La stagione del dominio della natura, cioè il corpo considerato come elemento naturale, e la stagione del dominio della cultura, cioè il corpo come qualcosa che doveva essere culturalmente addomesticato perché si ponesse, comportasse, agisse in un certo modo. Quindi il corpo è oggi entrato nel terzo dominio, che è sostanzialmente quello della tecnica, che è quello di una continua riparazione del corpo e delle sue, come dire, malfunzionamenti. Quindi il corpo è da secoli sotto dominio. Il corpo è stato elemento della natura fino più o meno a varie epoche, varie stagioni, ma pensiamo all'Europa, all'Occidente, eccetera, più o meno fino all'undicesimo e dodicesimo secolo, quando le condizioni di vita erano tali per cui non c'era tempo di stare lì a pensare cosa potesse fare e potessi fare del mio corpo o altro, se non gli aspetti più meramente naturali, che erano quello di sfamarlo e di farlo sopravvivere finché fosse naturalmente necessario. Inizia poi pian piano, soprattutto per l'élite, il tempo in cui il corpo può diventare una questione di cultura, e arriva intorno al XIX secolo, diciamo, dove si arriva a creare una vera e propria disciplina del corpo. Il corpo viene disciplinato in modo tale da essere corrispondente al ruolo che la società ascrive a ogni persona, uomo o donna. Per me un esempio di questo, io non avevo mai avuto un'idea, perché probabilmente perché i miei nonni, che erano appunto la generazione più anziana con cui ho vissuto, avevano, pur essendo di campagna o altro, avevano una forma molto moderna di gestione anche del corpo. Questa figura culturale del corpo a me era emersa, l'ho trovata per la prima volta quando stavo facendo il dottorato in Germania, a fine del secolo scorso, e fui invitato da due anziani signori tedeschi a cena da loro, un professore emerito di storia che avrà avuto ai tempi 80-85 anni e sua moglie, che anche lei aveva più o meno quell'età. La cosa che mi impressionò, ma dove proprio ebbi una visuale di questa disciplina del corpo, è che la moglie non alzava mai lo sguardo dal tavolo se non interpellata dal marito, e aveva una postura del corpo proprio che era un corpo disciplinato, che seguiva determinate regole dentro determinati codici, cose per noi oggi appunto inimmaginabili, ma oggi appunto siamo entrati nella stagione della tecnica e della cosmesi del corpo, e quindi corpo sentito come un'incapacità quasi strutturale, qualcosa a cui continuamente bisogna lavorarci, ottimizzarlo, allenarlo, come un limite insopportabile. Eppure è proprio per questo assolutamente necessario alla grande macchina economica e tecnocratica che investe capitali notevolissimi su questa ottimizzazione del corpo insufficiente e incapace. Questa macchina funziona solo sulla base o grazie appunto al nascondimento di quello che è un po' il tema del mio intervento, che è quello del sentire del corpo. Il corpo ha un sentire proprio suo, che non gli può venire indotto dall'esterno. Un sentire di cui però sembra che abbiamo perso l'arte, la conoscenza e anche la sua profonda ma verace complessità. Perché l'abbiamo perso, questo sentire proprio del corpo, di cui appunto poi sul quale farò alcune riflessioni e che lo vorrebbero aprire appunto a quella grammatica minima. L'abbiamo perso perché abbiamo avuto una lunghissima stagione in cui l'essere umano, non più natura, è diventato sostanzialmente questa macchina gigantesca dell'io, della coscienza, dell'autocoscienza, di questo riferimento a se stesso che prescindeva da tutte le sensazioni esterne, corporee, sensibili, la dignità dell'io completamente slegata dalla vita percettiva e sensibile. Però questo io senza corpo è diventato oggi, o si ha finito con l'esporsi, alla mercé di ogni espropriazione. E queste espropriazioni fanno, e questo io appunto senza corpo ha fatto anche violenza sull'unico luogo che tutto sommato lo portava e lo sopportava. Quindi il mio invito sarebbe quello a una piccola reintroduzione o rieducazione, almeno tra di noi, a questo intrigo del sentire del corpo e anche al suo enigma.